Iniziamo stasera il libro cosiddetto degli Atti degli Apostoli e sarà una sessione introduttiva che presenterà anche il libro e ho in programma di commentare i versi almeno da 1 a 8, anche se nelle prossime sessioni ci torneremo sopra. Quindi non abbiamo furia, un po' come al solito procediamo per poter comprendere e gustare anche dei dettagli e delle particolarità che ci possono essere utili nell'approccio al testo. Leggo. Nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù prese a fare e a insegnare, dal giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose riguardanti il regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, poiché Giovanni battezzò sì in acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non sta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino agli estremi confini della terra. Ho deciso, dopo aver a lungo trascorso del tempo sul Vangelo scritto da Luca, il libro della buona notizia del regno di Dio, che lo stesso Luca ci ha offerto dopo un percorso di circa 3 anni, siamo passati al libro successivo che sempre Luca ha scritto ed è così intitolato, Gli Atti degli Apostoli. Ho pensato di farli in sequenza perché, essendo lo stesso autore, ci offre anche una sorta di continuità narrativa e testuale che cercheremo di cogliere. Il libro così chiamato degli Atti è, lo dico subito per inquadrare anche il carattere dello stesso, è un libro di storiografia antica, cioè è una scrittura di eventi storici. È un libro che narra eventi storici la maniera degli antichi. Si può dire che è una monografia storica, anche se da molti è considerato la continuazione del Vangelo scritto da Luca e come se fosse, diciamo, un libro che doveva accompagnare il primo nella sua divulgazione e nella sua lettura. Tanta è evidente la continuità tra i due testi. È quindi una monografia storica perché, mentre il Vangelo è una tipica biografia antica, questo è una storiografia antica, quindi ha un carattere più storico, con contestualizzazioni geografiche e storiche, che si vede fanno trasparire l'intento dell'autore nel narrare eventi che storicamente vuole inserire in cronologia. Lo dico subito che c'è una evidente corrispondenza anche con gli scritti di Paolo che ci sono pervenuti, le sue lettere, perché il parallelo, per esempio, cronologico corrisponde. E anche quello contenutistico. Infatti, per inquadrare l'autore, possiamo dire che Luca era un medico greco, discepolo di Paolo, che lo ha, almeno nella ultima parte dei suoi viaggi, accompagnato personalmente. Quindi è uno storiografo che non era per niente, diciamo, da un punto di vista professionale qualificato come storiografo, perché era medico, però che ha scritto alla maniera abbastanza scientifica, come cercheremo di vedere, anche di fatti di cui probabilmente è stato testimone oculare. È interessante capire. Luca riprende come modello letterario, specialmente dalla versione dei 70, detta anche Septuaginta. Lui viene dalla diaspora cristiana, e cioè dai vari credenti sparsi nel bacino del Mediterraneo, e il suo libro che riguarda la nascita della Chiesa, la sua divulgazione è destinata alla diaspora cristiana. Quindi, come vedete, il contesto è piuttosto confinato, sebbene i suoi confini siano quasi inesistenti rispetto al mondo antico che al tempo conoscevano. Cioè, questo libro era scritto in greco perché era la lingua che tutti parlavano, più o meno, come oggi l'inglese, è scritto per tutti i credenti che erano disseminati nelle varie nazioni che circondavano il bacino del Mediterraneo del tempo. Gli storici antichi, tra cui va appunto ricompreso anche Luca per questa sua opera, erano scrittori di narrativa, quindi non usavano forme retoriche per poter raccontare gli eventi, ma come una narrativa. Perché? Perché questo era il modo in cui nell'antichità si raccontavano gli eventi storici, che però avevano degli spunti, di tecnica retorica che serviva a rendere più persuasiva la storia che raccontava. E cioè la tecnica retorica poteva essere utile per trasmettere alcuni elementi di teologia o di morale, laddove gli eventi storici sarebbero rimasti al lettore un po' più secchi, un po' più aridi sotto questo profilo. Quindi sapientemente possiamo dire che Luca, riservando ai discorsi che riporta, pensate al primo grande discorso di Pietro il giorno di Pentecoste, per esempio, riservando, dicevo, a questi discorsi il luogo ideale, luogo letterario ovviamente ideale, per poter inserire nella narrativa storica questi elementi di teologia e di morale che aiutano il lettore a considerare vera la storia anche sotto questo profilo. C'è da dire che Luca scrive di eventi storici recenti rispetto a lui, alla sua vita, cioè scrive di storia contemporanea, o quasi, vi dirò dopo l'epoca in cui si dice che è stato scritto. Quindi quello che lui ha scritto, se ne vogliamo parlare in termini di critica letteraria, e cioè per capire quanto sia affidabile il testo rispetto alla storia che racconta, è storia quasi contemporanea. Diciamo, alcune cose che lui racconta sono avvenute 15-20 anni prima al massimo. Quindi era anche ben documentato e, come ho detto prima, forse in alcune situazioni è stato anche personalmente partecipe, essendo un discepolo di Paolo. Usa anche fonti esterne che in qualche modo confermano la sua versione storica dei fatti. E poi è molto sapiente nel saper anche armonizzare le fonti usate con deduzioni proprie. Insomma, questo libro è una perla perché ci fa entrare in una storia vera, storicamente documentata, dove possiamo trovare anche dei grandi insegnamenti e delle cornici importanti dal punto di vista anche teologico del pensiero dei primi cristiani. Questa corrispondenza tra lo scritto di Luca e quelli di Paolo Era, come ho detto, sia per contenuto che per cronologia evidente. I vari discorsi, che come ho detto contengono teologia e morale, non si contraddicono tra di loro e un po' tutti ruotano intorno a questi grandi temi. Fondamentalmente quello che è chiamato il kerygma, la risurrezione di Gesù specialmente, il pentimento e o il perdono, il significato universale della salvezza e lo Spirito Santo. L'ho lasciato per ultimo, ma diciamo il tema dello Spirito è il tema portante di tutto il libro. Il titolo Atti degli Apostoli è stato dato a questo libro, si dice e dicono gli studiosi, intorno al secondo secolo. Quindi non è nato con questo titolo. Quando dice Atti degli Apostoli non è perché narra degli atti dei 12 apostoli, ma perché narra le gesta e gli atti compiuti da quelli che erano i discepoli del tempo che andavano, tra cui per esempio Paolo, che non era uno dei 12, ma era un inviato dal Signore per portare ai gentili il messaggio e riportare le nazioni a Dio. Questo è il tema portante del libro. Cari amici, quando noi parliamo della prima chiesa dicendo che vorremmo tutti rivivere le gesta dei primi credenti, della grande potenza dello Spirito e nella loro, virgolette, organizzazione così semplice, immediata, senza strutture religiose, ecco. Noi, leggendo questo libro di Luca, possiamo ben capire di cosa si tratta e possiamo anche comprendere che tutto questo era destinato a raccontare di come la missione di Gesù continuava nei suoi ed era quella di riportare le nazioni nel regno di Dio. Quindi questo è il grande, per concludere, tema portante. E lo Spirito Santo è l'autore. I temi più ricorrenti relativi alla persona di Gesù, invece, vedono il Signore come colui che guarisce o colui che libera dagli spiriti immondi. Cioè, quando se ne parla in questi termini, cose che erano poi tipiche come manifestazioni dello Spirito Santo, manifestazioni di potenza anche per i credenti del tempo. Sulla data del libro possiamo dire che c'è molta incertezza. Ci sono tre tesi fondamentali. Alcuni dicono che sia stato scritto tra il 60 e il 70, altri dicono no, tra il 70 e l'80 e altri dicono dopo il 90. Allora, siccome non è certa, la maggioranza degli studiosi ritiene, ed è la tesi prevalente, che il libro sia stato scritto dopo la distruzione di Gerusalemme, ma prima del 90, quindi quella forbice di 20 anni. Capite bene che se fosse stato scritto subito dopo la distruzione di Gerusalemme, gli eventi di cui parla, specialmente quelli più recenti, erano molto vicini a Luca, anche cronologicamente. Sull'autore, due parole. Come ho già detto prima, la centralità è lo Spirito Santo e la missione della Chiesa verso i gentili, cioè le nazioni, i non ebrei. Quindi il tema portante dell'azione della Chiesa è di estendere la salvezza, cioè il messaggio del regno a tutte le nazioni, affinché siano riportate sotto il governo di Dio. Questo è il tema della missione e della missione della Chiesa che Gesù ha dato alla Chiesa. Cito per tutti Matteo 28, Marco 16, per non parlare poi di Luca 24, appunto dove, facendo un chiaro riferimento al battesimo nello Spirito che avrebbero ricevuto, e all'azione dello Spirito Santo, loro che erano i testimoni avrebbero potuto dirlo a tutti. Quindi, Come vediamo, c'è un cambiamento epocale in questo libro, ma prima voglio finire di dire due parole sull'autore. Come ho detto, era compagno di viaggio di Paolo e testimone oculare di vari fatti di cui lui parla. Era medico, questo ci è detto per esempio in Colossesi 4:14, in Filemone 24 e 2 Timoteo 4:17. Quindi per chi è interessato, ricordate queste citazioni per poter andare a vederle. Per esempio, Colossesi 4:14 dice: Luca, il medico diletto, e Dema vi salutano. Nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, verso 11, scrive Paolo: Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, perché egli mi è molto utile per il ministero. Qui lo menziona che era con lui, e quindi questo riferimento alla seconda lettera a Timoteo che è utile per capire quando dicevo che Luca era compagno di viaggio di Paolo. Quello stesso ci dice che era un medico. Bene. Che sia stato Luca a scrivere questo libro, abbiamo attestazioni piuttosto concordanti, non dubita nessuno di questo. Cito per tutti anche alcuni successivi credenti importanti, Ireneo, Clemente di Alessandria, lo citano come l'autore, poi ne parla anche Tertulliano e Origene. Era greco, come ho detto, e quindi se voi pensate a questo, potete capire che questo Vangelo, questo libro degli Atti, scritto da un greco, per i credenti che parlavano greco, vuol dire che Luca aveva proprio in mente che la missione che Gesù aveva affidato alla Chiesa e lo Spirito Santo stava svolgendo andava accompagnata con la biografia di Gesù, il Vangelo, e con la storiografia sulla missione, sulle gesta dei primi credenti. Certo, c'è da dire che è vero, scrive in greco perché era la lingua comunemente e universalmente parlata del tempo. Come ho detto, cita la Septuaginta. A proposito, in tutte le citazioni che trovate nel Nuovo Testamento, la maggior parte sono prese dalla Septuaginta, perché essendo scritto in greco, e questa versione dei 70 era la versione greca del Vecchio Testamento, originariamente scritto in ebraico, ma tradotto circa 200 anni prima di Gesù in greco. E quindi era quello il testo, diciamo, se possiamo dire, accademico, che veniva usato per le citazioni negli scritti. Nella sua narrazione si trova una descrizione piuttosto puntuale della geografia dell'Egeo, quindi era destinato alle persone che verosimilmente abitavano anche in queste zone, che lo conoscevano bene. Questo Teofilo, di cui diremo qualcosa dopo, deve essere una persona di rango sociale molto prestigioso, e il pubblico a cui era diretto il libro non erano persone che abitavano in zone rurali o tipo contadini galilei o egiziani, no, era, presuppongono gli studiosi, che fosse un pubblico, sia da come è scritto soprattutto, un pubblico, persone che abitavano le città, soprattutto quelle ufficialmente romanizzate, come Corinto, come Filippi, che cioè erano abituati alla oratoria, a discorsi di religione e di filosofia. Forse un pubblico anche pratico delle chiese in Macedonia, in Acaia, a Efeso. Perché Paolo ne parla come se chi legge dovesse sapere delle zone di cui parla, delle chiese di cui parla. Lo scopo dunque del libro è come ho detto prima, riassumibile nella descrizione narrativa storica della missione della prima Chiesa e dello Spirito Santo che guida la missione stessa attraverso i credenti. Pietro e Paolo sono i principali personaggi in questo libro. E è importante anche vedere come Luca, siccome questo libro è destinato anche a gente che non è ebrea, anzi, sempre di più raggiunge i non ebrei, cioè i gentili, eppure Luca si occupa quasi sempre di difendere anche l'operato di Paolo di fronte alla violenta opposizione che gli ebrei dei luoghi dove andava gli manifestavano. Di solito Luca fa riferimento come persone ostili alla divulgazione del messaggio e al ministero di Paolo, fa più che mai menzione dell'elite e quindi dei capi del popolo ebraico e dei capi sacerdoti, un po' meno dei farisei, perché alcuni di loro, come sappiamo anche dai racconti dei Vangeli, alla fine qualcuno si era anche convertito credendo nel Signore Gesù. Ricordo per tutti che si inizia con le opposizioni degli ebrei nei confronti di Paolo a Damasco, capitolo 9. Al capitolo 13 troviamo un proconsole favorevole, ma un giudeo che si opponeva al favore del proconsole. Sempre nel capitolo 13 c'è l'istigazione giudaica a Pisidia di Antiochia. Nel capitolo 14 l'istigazione giudaica a Iconio. Nel capitolo 14, sempre verso 19, l'istigazione giudaica a Listra. Nel capitolo 17, l'istigazione giudaica a Berea e sempre in quel capitolo la stessa istigazione giudaica a Berea continua. Abbiamo ad Atene invece l'assenza di questa opposizione giudaica. Come sapete, Paolo usò il tempo ad Atene per avere contatti diretti con queste persone che discorrevano di varie materie, anche filosofiche. È bello leggere quel passo di Paolo ad Atene. Ritorna l'opposizione da parte degli ebrei a Corinto. I tumulti a Efeso imbarazzano gli ebrei, capitoli 18 e 19. E al capitolo 21 c'è di nuovo, siamo a Gerusalemme, al Tempio, ancora i giudei che istigano l'opposizione contro Paolo. Quindi è un libro che dal capitolo 9 al capitolo 21 narra questa continua opposizione. Da un certo punto di vista è stato un carburante in che la missione potesse andare avanti, ma non possiamo non porre l'accento sul fatto che Luca ne parla in modo che a chi legge pare difendere l'operato di Paolo, che pur essendo ebreo ed essendo fariseo, veniva opposto proprio dai suoi. Sembra una cosa inverosimile, no? A leggerla. Ecco, vi sto presentando il libro proprio come una storia vera, e come di uno che la legge, non come leggerebbe un libro di religione, ma una storiografia antica che racconta di cose difficili a credersi. Eppure, così come vi ho detto, è avvenuto. Se lo leggete anche tutto di un fiato, vi apparirà molto chiaro tutto questo ed è inconcepibile da un certo punto di vista. In Luca, in questo libro degli Atti, troviamo che spesso i tribunali romani sono invece favorevoli, i romani che erano chiamati via via a giudicare sull'operato di Paolo. E qualcuno ha voluto dire che questo fatto in qualche modo viene usato da Luca per presentare ai cristiani che nelle varie nazioni erano oppressi dalla persecuzione romana, presentare invece questi giudicanti romani che non erano poi così terribili con Paolo e quindi, come dire, dare un po' una speranza ai lettori che in qualche modo possono specchiarsi nella storia di Paolo. Sempre lo scopo del libro è quello di narrare anche la crescita del primo movimento di Gesù, quella che noi chiamiamo Chiesa, in realtà è la comunità o congregazione, è il consiglio di Gesù sulla terra. E la crescita avviene tra i gentili, sebbene all'inizio si espande in Gerusalemme, in Giudea, poi Samaria, fino agli estremi confini della Turchia, intorno specialmente al bacino del Mediterraneo. La struttura è una struttura che infatti ci parla dal capitolo 1 al capitolo 6 della Chiesa a Gerusalemme, dal 6 al 9 della Chiesa in Giudea a Samaria e dal capitolo 9 in avanti si va ai Gentili. Il capitolo 12 passa in Asia e il capitolo 16 in Europa, Macedonia, Filippi, Tessalonica, Berea, Atene, Corinto, cioè si allarga sempre di più fino a che al capitolo da 19 a 28 siamo a Roma. Quindi quando Gesù disse mi sarete testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e poi nelle altre nazioni, dovunque, si riscontra questa progressione della diffusione del messaggio e della crescita della Chiesa, si riscontra anche nella struttura del libro, che da Gerusalemme passa in Giudea, Samaria e poi dappertutto Asia, Europa, Roma. Mentre non può passare in silenzio il fatto che il libro degli Atti narra di una storia che comincia a Gerusalemme ma finisce a Roma. Mentre la storia narrata dai Vangeli finisce a Gerusalemme. È come se ci fosse un continuum che si allarga secondo la missione data da Gesù ai suoi cari amici. E qui chiudiamo la prima parte, che come avete sentito è introduttiva e ci aiuta a capire di chi e di cosa stiamo leggendo. Tutti noi che facciamo parte di questa congregazione, comunità di Gesù sulla terra, abbiamo ricevuto lo stesso incarico, abbiamo la stessa missione, cioè quella di portare in tutte le nazioni il messaggio del regno di Dio e di riportare le nazioni sotto il regno dei cieli. Dunque, questo è quello di cui parla questo libro e questo è quello a cui anche noi siamo chiamati. Quindi è molto importante questo libro di Luca per noi poter capire come si sono svolti i fatti e poter vedere e apprezzare l'opera dello Spirito Santo in questi uomini, di modo che possiamo anche noi essere incoraggiati nella nostra fede e poterci aspettare di vedere le stesse meraviglie.